Una cosa mi hanno insegnato importantissima ad avere pazienza. Io non ne avevo. Io ero un agonista puro, quindi avevo bisogno del risultato immediato per motivarmi. Ho imparato ad avere pazienza e ho imparato a leggere la mente dei miei ragazzi. Ho imparato a dargli un supporto non solo tecnico, quindi fatto di gestualità, ma anche un supporto umano. Anche una considerazione a livello caratteriale. Ho imparato ad avere rispetto per le loro caratteristiche.
Chiamata per Parigi 2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Chiamata per Parigi 2024, il podcast del Beauty Channel dedicato alle prossime Paralimpiadi, quelle appunto di Parigi 2024, all'interno appunto del quale questo podcast noi andiamo un po' a scoprire i protagonisti del mondo paralimpico italiano. Ciao, io sono Angelo Andrea Vegliante e sono il vostro, insomma, traghettatore, puntata per puntata vi sto facendo scoprire tantissime storie paralimpiche, storie di atleti, insomma, ma anche storie di dirigenti e non solo. Perché, insomma, abbiamo imparato, no, dopo tutte queste puntate, che il mondo paralimpico è pieno e pieno pieno di atleti. Però ci sono anche delle persone che lavorano da bordo campo. E io sto parlando di allenatori, coach, mister, insomma, chiamateli come volete. E quest'oggi ne abbiamo intercettato uno di loro, che appunto da bordo campo, insomma, dà le indicazioni ai propri atleti. Stiamo parlando del coach, che poi devo anche capire se si dice coach in questa disciplina. Adesso glielo chiederemo, del coach del tiro con l'arco paralimpico, Ezio Luvisetto.
Ciao a tutti, ciao.
Allora, come stai?
Bene, sto molto bene, grazie.
Oh, si dice coach, quindi.
Si dice coach, sì.
Ok, coach.
Tecnico, allenatore, chiamalo come vuoi.
Ah, ok, no, perché alcuni sport ci tengono magari a una particolare parolina. Allora, eccoci qua. Ezio, è la prima volta, insomma, che io e te ci conosciamo, mi fa molto piacere questa cosa, ed è la prima volta, diciamo, che parliamo di tiro con l'arco, il che apre veramente le porte a tantissime domande. Prima però veniamo a te. Allora, qual è la tua storia nel mondo paralimpico? Io so che sei stato anche un atleta, quindi ci puoi fare un attimo un excursus di quella che è stata la tua attività agonistica?
Certo, io ho cominciato nel 1998 a tirare con l'arco, 88, scusami, 1988, e ho cominciato a tirare con l'arco con buoni risultati e tra i normodotati, perché il mio handicap allora era abbastanza lieve e mi permetteva di tirare con i normodotati. Poi un famosissimo Fabio Amadi, una persona celebre nel mondo del tiro con l'arco paralimpico, mi ha inserito nell'allora FISD, Federazione Italiana Sport Disabili, non esisteva ancora il CIP, e lì ho cominciato ad avvicinarmi al tiro con l'arco paralimpico e ho cominciato ad avere buoni risultati. Ho partecipato alle Paralimpiadi di Atlanta nel 1992, piazzandomi al settimo posto, poi ho partecipato a vari europei. Ai mondiali del 1994 a Stoke-Mandeville in Inghilterra ho vinto il titolo mondiale con alcuni record sulle distanze e poi nel 96 ho partecipato alla Paralimpiade di Atlanta dove sono arrivato quarto di squadra con la mia squadra, purtroppo una medaglia di legno sofferta. E poi nel 2000 ho smesso per 8-9 anni. Finché mio figlio ha voluto provare a tirare con l'arco, lo abbiamo inserito in questo mondo e così ho ricominciato anch'io per stare con lui. Da lì è arrivata un'ulteriore chiamata in nazionale nel 2011 ai Mondiali a Torino, che poi è proseguita con varie partecipazioni mondiali europei fino al 2016. A Londra 2012 ero riserva, a Rio 2016 ero riserva a casa. L'ultima medaglia è un bronzo agli europei a Saint-Jean-le-Monde in Francia nel 2016, dove ho deciso di smettere. raggiunti i limiti di età e di stanchezza, in quanto fare l'atleta e lavorare era difficile, difficilissimo allenarsi ad altissimo livello.
E poi sei diventato coach della
Sì, e
nazionale.
poi il commissario tecnico, tuttora il commissario tecnico Willy Fuksova, conoscendomi benissimo, ha voluto inserirmi nell'area tecnica e da lì è cominciato il mio percorso come tecnico e poi come allenatore.
Allora, piccola parentesi, ti chiedo se hai una penna tra le mani, vero?
Sì,
Ti chiedo se per favore puoi non fare il rumore del tappino, perché sennò poi si sente quel famoso, famosissimo rumore che io mi ricordo che era, lo facevo spesso quando ero a scuola.
è proprio così.
Per non farmi, non lo so, per confondere le cose,
Certo.
ero tutto matto. Allora, ma tornando al mondo paralimpico. Allora, hai avuto un percorso, insomma, abbastanza importante a livello di sport da atleta. Adesso sei un coach. Hai notato qualche particolare cambiamento proprio nel modo di vedere lo sport quando sei passato da atleta ad allenatore? Cambia un po' la prospettiva, secondo te?
Cambia sicuramente la prospettiva da atleta a tecnico, però la bellezza è che riesci a mettere a disposizione tutta la tua esperienza e tutto il tuo vissuto ai tuoi atleti ed è secondo me una ricchezza grandissima che ti porti appresso a lungo e quando serve all'occorrenza riesci a regalare sensazioni, emozioni, strategie, trucchi del mestiere e quant'altro.
Ecco, prima di approfondire le emozioni, che sono un po' anche quelle che ci interessano all'interno di questo podcast, perché noi appunto stiamo qui anche per far trasparire quelle che sono le sensazioni che le Paralimpiadi donano a chi appunto ci lavora dentro, lavora tra virgolette, perché comunque è soprattutto una passione tutto questo, lo sport prima di tutto è sempre una passione, prima di un lavoro. Vorrei avere una panoramica un po' generale per chi non conoscesse il tiro con l'arco paralimpico, perché io immagino che tutti magari hanno l'immagine mentale, no, del tiro con l'arco, quello che fa ai villaggi turistici, no? L'ho fatto pure io.
Certo.
Quante persone ho rischiato, insomma, di abbattere perché non prendevo bene la mira e non centravo bene, il bersaglio. Come cambia qualcosa nel tiro con l'arco paralimpico?
No, diciamo che le distanze e i materiali sono gli stessi, solo che gli arcieri sono divisi in due categorie principalmente. Una volta erano tre, c'erano gli arcieri che tiravano in piedi, denominati standing. Ora sono stati accorpati dalla categoria V2 che congloba sia gli arcieri che tirano seduti che quelli che tirano in piedi. Ci sono due categorie distinte di tecnica, quindi l'arco olimpico, il classico arco olimpico, l'arco lungo, che si cimenta e tira 70 metri. E poi c'è l'arco compound, l'arco più moderno se vogliamo, quello con le demoltipliche, con le carrucole. Che ha un mirino con lente, che ha due punti di mira, l'arciere non ha la corda tra le dita, ma usa uno sgancio meccanico, quindi un arco molto più preciso. E poi c'è la categoria V1, che è la categoria per arcieri che hanno una lesione spinale, degli arti superiori, i tetraplegici praticamente, oppure alcuni atleti con grossi handicap. Loro usano un arco compound, però usano il mirino dell'Olimpico, non usano la lente, non usano la visette, ma comunque usano lo sgancio e tirano anche loro a 50 metri.
Ecco, mi viene una curiosità a pensare anche a tutto questo. Qual è la situazione del tiro con l'arco paralimpico in Italia? Quanti atleti ci sono? Anche perché poi recentemente c'è stata anche una bella notizia proprio per
Esatto.
l'Italia.
Guarda, io sono tornato proprio l'altro ieri, da Novara, dove si sono svolti i campionati italiani indoor para arcieri. Mi pare che gli iscritti erano una sessantina. C'è un bel movimento in Italia, abbiamo una grande tradizione, forse siamo tra i paesi più forti al mondo. Noi conquistiamo sempre ottime, bellissime medaglie. E niente che dirti, io seguo costantemente ormai Asia Pellizzari, che è la ragazza V1 che ha partecipato a Tokyo, che è anni che è nazionale, la seguo da 10 anni ormai, e E assieme a lei seguo Paolo Tonon, fresco recordman mondiale proprio a Novara. Asia invece ha conseguito il record italiano e assieme hanno già preso lo slot olimpico per Parigi 2024, classificandosi secondi al mondiale. Asia attualmente è la numero uno nella ranking mondiale, mentre Paolo mi pare sia numero 5 nel mondo. Quindi abbiamo un bellissimo e grossissimo lavoro, importante lavoro da qui a Parigi, perché dobbiamo sicuramente cercare di portare a casa il massimo risultato possibile, insomma, ecco, tutti contano su di loro e io in primis.
Ecco, Paolo però è proprio tornato da poco da un incredibile risultato. Lo voglio lasciar raccontare a te.
Sì, record del mondo che ha conseguito Novara.
Sì, nel senso non è una cosa da tutti i giorni per quanto mi riguarda.
E lui è un atleta, è un ragazzo splendido, un atleta che mantiene un profilo molto molto basso. Proviene dal tennis in carrozzina dove ha partecipato a numerosi tornei e gli è stato messo in mano un arco quasi per gioco, per provare, era curioso e da lì ci siamo accorti che era un fantastico talento. In 2 anni ha raggiunto livelli incredibili. Il record l'ha conseguito senza neanche accorgersene, lui non se n'era neanche reso conto, stava tirando bene. Memore forse di alcuni test che avevamo fatto la settimana precedente, ai quali avevamo capito che poteva ambire a quel punteggio, ma lui non ci pensava fino all'ultimo momento, poi quando gli è stato comunicato, certo, è stato
Ha
bello.
avuto modo di festeggiare. C'è anche da dire che tu prima dicevi che c'è una grande tradizione in Italia, forse anche data dal fatto che comunque il tiro con l'arco è uno dei primissimi sport, se non il primo, del mondo delle Paralimpiadi,
Esatto.
insomma. Quindi l'Italia probabilmente è anche forte proprio perché probabilmente già dall'alba dei tempi aveva quelle qualità che poi ha trascinato, tra virgolette, anche ai posteri, ha, insomma, come
Sì,
dire, condiviso con i posteri.
c'è da dire che abbiamo una storia importante, vogliamo menzionare la Paola Fantato, che ha vinto medaglie olimpiche a Iosa, dall'Orazio Pizzorni, Malovini, cioè abbiamo veramente una storia importante che comunque ci ha permesso di creare anche a livello tecnico una competenza e un'esperienza tale che ci permette di coltivare gli atleti ad alto livello, ma non solo. Che dirti? Ad esempio, io sono il referente nazionale tra obiettivo 3. Sai cos'è obiettivo 3?
Sì, però se lo vuoi dire comunque per gli ascoltatori è
Ecco,
giusto.
obiettivo 3 è quella società che ha creato il nostro Alex Zanardi ed è una società che si occupa di candidare i ragazzi con disabilità a degli sport paralimpici. In questo caso io sono referente tra la FITARCO, che è la Federazione di Tiro con l'Arco Italiana, e Obiettivo 3, che, con la quale è una partnership importante. E il mio compito è scovare in tutto il territorio nazionale gli atleti del domani, i futuri atleti del domani. Li avviciniamo a delle società che hanno tra le loro fila dei tecnici con specializzazione per arcieri disabili. Li teniamo d'occhio nelle loro prime gare e poi i meritevoli vengono convocati a dei raduni mirati, che si chiamano raduni per atleti di interesse paralimpico. Li visioniamo, 2 o 3 giorni stiamo assieme, loro imparano e capiscono che hanno i numeri per poter diventare forti, per poter diventare campioni. Da lì in poi comincia un percorso, li teniamo sotto attenzione, li chiamiamo ogni tanto, li vediamo durante le gare e così riusciamo a avere un ricambio generazionale anche nella nazionale maggiore.
Quindi sei anche una sorta di talent scout, no?
Sì.
Quello che va. Com'è? Ecco, prima di addentrarci anche nella tua figura di allenatore, il talent scout a livello paralimpico, come si fa? Perché proprio a livello pratico, perché mentre magari cioè non ci nascondiamo dietro un dito, ovviamente, magari uno sport come il calcio ha numerose possibilità anche di andare a vedere, non so, atleti all'estero, creare camp, ad esempio, nelle Americhe e via discorrendo. Nel mondo paralimpico, dove addirittura c'è anche una forte settorialità nella ricerca degli atleti, no? Perché comunque in principio devono essere atleti che magari hanno una disabilità, poi bisogna andare a vedere, insomma, determinate caratteristiche, se rientrano in una de determinata categoria funzionale. Ecco, come si fa questo lavoro?
È un lavoro difficile perché spesso i ragazzi non amano uscire di casa quando hanno un handicap importante, però magari per sentito dire, io ormai sono in contatto con tutta Italia, tutte le società sanno chi sono e quindi appena hanno un soggetto di particolare interesse mi chiamano ed è mio compito visionarlo appena possibile. Ad esempio Novara. I campioni italiani sono un'occasione importante perché tirare indoor è relativamente facile, nel senso che la distanza è vicina e quindi si possono cimentare anche atleti che hanno cominciato da poco. E lì è una bella vetrina, li visioniamo, prendiamo nota di quelle che sono le loro caratteristiche. Ultimamente tendiamo ad avvicinare atleti giovani. Abbastanza giovani perché abbiamo bisogno di investire in atleti che possono dare continuità al loro percorso, no? Il tiro con l'arco è uno sport dove non si riesce in un anno, in 2 anni, ci vuole tempo, ci vuole molto tempo. E quindi abbiamo bisogno di un atleta che ci garantisca una durata nel tempo, che ci garantisca e che abbia delle particolarità, fisiche, morfologiche, particolari e quindi che sia adatto anche a raggiungere risultati importanti.
Il lavoro dell'allenatore come si compone, come si fa, detta in maniera becera?
Allora, il nostro compito è strutturare un atleta. Fare in modo che durante il suo percorso non debba subire, che rimanga sano praticamente, che rimanga in un'ottima e buona salute, cercando di evitargli i danni fisici dovuti ad una posizione impropria. Questo devi capire perché devono durare a lungo e quindi devono essere ben strutturati. E poi vanno seguiti anche dal lato psicologico, devi dargli fiducia, devi creare in loro un'autostima, devi fargli capire che devono avere un orizzonte perseguibile, devi insegnargli ad allenarsi, devi insegnargli a vivere sani, quindi anche a nutrirsi in modo opportuno. È un insieme di status da campione, insomma, ecco, non è solo insegnare a un gesto tecnico mirato a colpire un bersaglio più al centro possibile. C'è tanto insieme, ecco, c'è tanto di tutto.
Immagino che anche la responsabilità sia immensa.
E beh, insomma, quando hai a che fare con atleti che hanno un handicap fisico importante, bisogna starci attenti, insomma.
A livello motivazionale, c'è qualche concetto o frase che ti piace sottolineare?
Ma spesso ripeto che, e l'ho detto anche ai ragazzi durante questo fine settimana, che solitamente non vince il più bravo, ma chi sbaglia di meno.
Sì, effettivamente non è tutti torti, oggettivamente. E sul tiro con l'arco, come si fa poi a trasmettere, ad esempio, la concentrazione? Perché comunque, rispetto, secondo me, ad altri sport, si gioca tutto in pochissimi secondi, no? Nel senso, ti giochi comunque nell'attimo in cui la freccia va. Non è come magari una partita a squadre dove comunque uno magari, che ne so, subisce un gol o un canestro e dice c'è tempo per recuperare. Lì comunque l'attimo di secondo può cambiare tutto. Anche se è outdoor, ad esempio, la gara, il vento, magari un piccolo soffio del vento può cambiare leggermente la traiettoria della freccia. E come si riesce a mantenere, anzi, a trasmettere una concentrazione di questo tipo a un atleta, che sa che tutto si gioca in quegli attimi di secondi?
Beh,
Io andrei in ansia.
certo, intanto ci si allena a produrre questi stati di ansia, questi stati di difficoltà,
A
cercando
produrre, hai
di
detto? A produrre.
a produrre.
Ah, cioè, nel
Sì.
senso, si producono per.
Allenare la situazione.
Ah.
Si producono situazioni di probabile disagio, quindi si va a tirare con il vento, si va a tirare con la pioggia appositamente per essere pronti a subire, ma essere pronti a sopperire a tutto quello che gli agenti atmosferici esterni possono procurarti in un momento importante. La preparazione poi è costituita da una visualizzazione del tiro che precede l'esecuzione. Non so se hai visto gli atleti che fanno lo sci alpino che prima della discesa simulano con le mani il tracciato e lo visualizzano ad occhi chiusi. Ecco, i nostri ragazzi prima di tirare una freccia la visualizzano, la costruiscono prima, costruiscono un progetto di tiro, lo visualizzano dentro di loro e poi lo eseguono. Fondamentale ed importantissima è la respirazione. La respirazione è fondamentale per abbassare il battito cardiaco. Gli insegniamo a respirare bene, a respirare col diaframma, gli insegniamo a bere spesso piccoli sorsi per creare benessere al corpo, ma ci sono varie tecniche, insomma, c'è già molto da fare.
No, mi piace questa idea perché una persona ansiosa come me può dire, vedi, sono già preparato mentalmente, mi manca totalmente la tecnica, ma almeno mentalmente sono pronto ad affrontare queste situazioni. Finora abbiamo parlato del tuo ruolo da allenatore che appunto insegna, però io credo anche che essere a bordo campo, comunque far crescere, no? Gli atleti del domani, i futuri campioni, sia anche per te un qualcosa da cui prendere insegnamento, no? Da cui imparare. Quindi, domanda banale, cosa ti hanno insegnato e ti insegnano tuttora oggi gli atleti che hai allenato e che alleni?
Una cosa mi hanno insegnato importantissima, ad avere pazienza. Io non ne avevo. Io ero un agonista puro, quindi avevo bisogno del risultato immediato per motivarmi. Ho imparato ad avere pazienza e ho imparato a leggere la mente dei miei ragazzi. Ho imparato a dargli un supporto non solo tecnico, quindi fatto di gestualità, ma anche un supporto umano. Anche una considerazione a livello caratteriale. Ho imparato ad avere rispetto per le loro caratteristiche. Seguo Asia da 10 anni e con Asia, vabbè, è come se fosse mia figlia, però lei ha un carattere particolare suo, con delle caratteristiche. Paolo, tutt'altro. Paolo invece è molto riflessivo, molto silenzioso. Ma poi ci sono altri atleti che hanno bisogno, ad esempio, del mio essere allegro, del mio essere felice, no? Del mio essere guascone, se vogliamo. Quando mi ritrovo ai raduni con ragazzi che vedo per la prima volta, cerchi di dare il meglio di te, ma cerchi anche di farli sentire a loro agio, creandogli un ambiente non ostile, ma anzi favorevole a raccogliere il meglio di loro.
A proposito di ambienti, perché secondo me molto lo fa anche il contesto in cui uno gareggia. E io credo che gareggiare in un contesto paralimpico sia una delle cose, e parlo proprio di paralimpiadi, più che di mondiali o europei o campionati nazionali, sia una sfida vera e propria, perché comunque rispetto ad altre competizioni hai anche un'attenzione mediatica maggiore, quindi è anche, diciamo, un test per la propria ansia. Tu come vivi e hai vissuto le Paralimpiadi, che cosa hai capito, di questo mondo, no? Come riesce a reagire comunque all'impatto con i giochi paralimpici.
Ma bisogna dire una cosa intanto, che il tiro con l'arco paralimpico è l'unico sport che permette ad un atleta paralimpico di misurarsi ogni domenica con gli atleti normodotati. Quindi un atleta paralimpico di tiro con l'arco può iscriversi tranquillamente ogni domenica alle gare interregionali, regionali, nazionali del calendario FITARCO e parteciparvi nella stessa classifica, nella stessa categoria. E questo è un valore aggiunto perché l'atleta si misura con persone normo e a volte, spesso e anche volentieri, le supera, cioè è più bravo. Per quanto riguarda invece l'approccio ad una Paralimpiade, è un mondo fantastico dove sei a contatto con delle disabilità incredibili, ma con delle capacità comunque residue di eccellenza pazzesca, cioè quando entri in un villaggio olimpico per la prima volta ti rendi conto che c'è tanto, che c'è tantissimo, che ci sono delle abilità fenomenali, c'è stima, rispetto, si respira un'aria stupenda e diventano momenti indimenticabili. Io non dimenticherò mai le mie due Paralimpiadi, sono state due cose che mi hanno lasciato un segno come atleta e come uomo.
C'è qualche aneddoto particolare che porti dentro e ti viene da dire, ecco, quella roba lì rappresenta le Paralimpiadi.
Ma io ho dei ricordi bellissimi quando entrai con la delegazione italiana, la portabandiera ad Atlanta era la Paola Fantato, che aveva già vinto a Barcellona e aveva vinto anche l'oro a Seul. E Paola Fantato doveva portare questa bandiera e ci voleva uno che gli spingesse la carrozzina. Siccome allora ero un bel ragazzo e con Paolo eravamo tanto amici, ero io che gli spingevo la carrozzina, quindi siamo andati per primi, lei con la bandiera in mano, io che spingevo lei. E quando ci siamo visti sul tabellone, su questo mega schermo incredibile, perché l'America non fa nulla di piccolo, ma fa tutto immenso e grande, e ci siamo messi a piangere entrambi e quello è stato un momento fantastico della mia vita da atleta. Ricordi bellissimi così, insomma.
E
Ora siamo
adesso
passati davanti alla regina di Spagna e lei aveva le lacrime a vedere la sfilata di questi atleti paralimpici. Non mi dimenticherò mai quella scena.
mi ha fatto anche venire una domanda che di tanto in tanto facciamo anche agli ex atleti che hanno avuto modo, insomma, di vedere il cambiamento delle Paralimpiadi negli anni. Domanda probabilmente banale. Come sono cambiate secondo te le Paralimpiadi da ieri ad oggi, cosa c'è stato che è cambiato così tanto e soprattutto secondo te perché? Cos'è che ha dato il cambiamento?
Credo che la disabilità di questi tempi nella società non sia più visto come pietismo, ma sia visto come addirittura spettacolo. Infatti, gli atleti disabili ad altissimo livello, secondo me, sono motivo di spettacolarità. Anche se non dovrebbe essere così, dovremmo essere equiparati comunque degli atleti normodotati in quanto facciamo le loro stesse attività, ci alleniamo quanto e come. Credo che la spettacolarità che lo sport paralimpico ha raggiunto in questi anni sia motivo di grande vetrina, motivo di grande interesse da parte dei media, da parte dello sport in generale.
Perché quella mediaticità che magari si ottiene alle Paralimpiadi non si riesce magari a ottenere anche un po' più nel local, secondo te?
Non saprei, forse perché non ci sono interessi, economici, non c'è, ma qualcosa c'è, ad esempio questi campionati italiani qui, svoltisi questo fine settimana, erano completamente in diretta su YouTube, c'è il canale della FITARCO che li ha trasmessi per intero. Però, ad esempio, il tiro con l'arco non è uno sport bellissimo da vedere, può essere noioso nelle prime parti della gara e può essere interessantissimo nelle parti finali della gara dove c'è lo scontro diretto tra due atleti e quindi poche frecce che devono fare un punteggio, no? Quindi c'è uno scontro diretto e quello diventa spettacolare, una freccia uno, una freccia l'altro, quello diventa spettacolare. Ma ad esempio una gara di qualifica, tirare 60 frecce e metterci 3 ore per tirarle, certo non è una gara da grande pubblico, insomma.
Tornando a mettere i panni dell'allenatore, che emozione è vedere uno, insomma, dei tuoi atleti vincere, no? E sapere comunque di aver contribuito a quel risultato lì?
Tantissimo, è una cosa che mi spezza il cuore. A volte non me ne rendo conto, ma è il giusto conseguimento di una carriera ed è la bellezza è il conquistare, anche se poi le frecce le tirano loro, non le tiro certo io, no? Però aver contribuito in tutti i modi per dargli la possibilità di arrivare a quel livello c'è tanto orgoglio, c'è tanto motivo.
Cioè, io mi immagino anche che deve essere anche un momento in cui, anche a livello egoistico, ma in senso bonario, ti viene da dire: cavolo, ho fatto un buon lavoro allora.
Ma io cerco di mantenere un profilo basso, cerco di, io magari me lo dico, ma cerco di farmelo dire dagli altri, nel senso che mi piace che siano gli altri a riconoscere il lavoro svolto. È bello così.
Senti, l'Italia è una delle nazioni, insomma, più forti e a questo punto cerchiamo un po' di dare anche un contesto mondiale, no? Anche per chi magari non conoscesse precisamente com'è la situazione, guardando anche in prospettiva, quindi anche guardando quello che saranno le Paralimpiadi di Parigi 2024. L'Italia con chi se la gioca?
Ma dai recenti mondiali, perché allora le gare internazionali di tiro con l'arco paralimpico si svolgono quasi sempre in Europa. In Europa qualche volta arrivano dei paesi extra Europa, quindi arriva l'Asia, arriva l'America, eccetera. Ai mondiali abbiamo visto la partecipazione della Cina. Fortissimi, i cinesi sono veramente il paese emergente, così come è emergente anche l'India. Saranno la Turchia sta diventando fortissima, una bella tradizione, ottimi tecnici, un bel ricambio di atleti. Credo che ce la giocheremo con questi paesi. L'Italia ha già conquistato 7 carte paralimpiche nel tiro con l'arco. Adesso a fine febbraio c'è una trasferta a Dubai dove si distribuiranno le ultime carte paralimpiche. Ce ne mancano almeno 3 o 4 per fare l'unplanning e speriamo di produrne ancora. E niente, ci prepariamo al meglio, siamo fortissimi, però le Olimpiadi sono terno al lotto.
Anche perché più pass prendete, più puoi permetterti di scegliere meno, di dire vabbè, non posso scegliere tra 1, 2, 3, 4, li porto tutti, almeno così.
Ma ci sono delle quote comunque che dobbiamo rispettare, no? Ad ogni categoria l'Italia può prendere al massimo 2 carte olimpiche, perché le carte vengono distribuite in modo equo in tutti i paesi del mondo, quindi cercano di far gareggiare un po' tutta la rappresentativa mondiale, no? Anche a paesi emergenti, quindi magari una carta la danno anche ad un paese che emerge in questo sport per dargli la possibilità di essere visibile, di prendere parte, di prendere coscienza con quello che è la possibilità del paese.
Paralimpiadi di Parigi 2024. Allora, vorrei fare in modo di non nasconderci e quindi la prima domanda di questo contesto è: qual è l'obiettivo?
Ambizioso, sicuramente molto molto ambizioso. Io credo che se tutto va come dovrebbe andare, almeno 3-4 medaglie dovremmo riuscire a portare
Complessive o d'oro?
a casa. Complessive.
Ok, quindi non ti vuoi sbilanciare sull'oro?
No, assolutamente no.
Questa è invece una domanda un po' brutta, tra virgolette, perché è come chiederti qual è il tuo figlio preferito. Secondo te, quali sono gli atleti che potrebbero appunto conquistare queste medaglie?
Allora, nel tiro con l'arco paralimpico a Parigi ci sono in palio due tipi di medaglie diverse, quella individuale e quella nel mixed team. Il mixed team è composto, è una squadra mista, un maschio e una femmina. Credo che abbiamo la possibilità di prendere un paio di medaglie nel mix e un'altra due a livello individuale, se non tre. Ecco, però non voglio fare pronostici azzardati perché poi porta male, quindi.
Sono un po' io che vado un po' a incuriosirmi, no?
Ho capito
De
io.
così anche magari uno vince lei o lui la medaglia e noi possiamo dire: ah, noi ce l'aveva detto mesi prima delle Paralimpiadi, volevamo giocare un po' su quello. Allora, siamo quasi in chiusura di puntata. Abbiamo un po' scoperto anche questo sport che effettivamente, ripeto, è la prima volta che appunto parliamo di tiro con l'arco dentro questo podcast e in futuro ne parleremo ancora perché ci sono veramente diversi atleti che anche a noi incuriosiscono molto di questa disciplina sportiva. Noi di solito arriviamo a fine puntata. Con una rubrica che si chiama Mai più senza Paralimpiadi, dove però il termine Paralimpiadi è una metafora, cioè è il mai più la cosa di cui non puoi fare a meno nella vita quotidiana. Dico sempre, per me il mio mai più è il cibo in generale, che è declinato in pizza, cioccolata, sushi, kebab. Tutto ciò che mi dà nutrimento e che, diciamo, sfama la mia golosità, no? La mia voglia di cibo proprio buono. Però, appunto, questa è una cosa. Io sono sicuro che il mai più senza Paralimpiadi cambia a seconda delle persone. Quindi ti chiedo, per Ezio Luvisetto, qual è il mai più senza Paralimpiadi?
La mia missione in questo momento è creare nuovi atleti. E la bellezza, vabbè, io ho due atleti che sicuramente alle Paralimpiadi di Parigi faranno bene. E qui mi fermo perché
Sì. Stavo già lì io.
non voglio andare oltre, però non ci sono solo loro. Ho cominciato a seguire anche altri atleti. E per ora in modo sporadico, però siccome ho notato in loro delle grosse potenzialità, vorrei portare non solo Asia e Paolo, ma altri atleti a Los Angeles nel 2028.
Paralimpiadi, appunto, le prossime Paralimpiadi estive.
Sì.
Prima ci saranno poi quelle invernali di Milano e Cortina,
Sì.
2026. Qual è il segreto di allenare? C'è una ricetta segreta?
Devi mettere a disposizione tutto il tuo sapere senza essere spiacevole. Insegnare innanzitutto a perdere prima di imparare a vincere. Io lo dico sempre ai miei ragazzi, prima dovete imparare a perdere, essere autocritici, avere una buona consapevolezza di quello che siete, di quello che fate, avere degli obiettivi raggiungibili. E mettersi in gioco sempre, non tirarsi mai indietro. Ecco perché è importante imparare a perdere prima di imparare a vincere.
È un concetto che spesso ritorna nelle nostre puntate, cioè alla fine lo sport insegna tranquillamente a perdere, nel senso non c'è vittoria senza aver perso prima, non c'è successo senza fallimento.
Assolutamente.
E adesso per chiudere proprio, perché mi è venuta la domanda esistenziale per eccellenza, perché si diventa allenatori?
Per passione, perché si vuole rimanere nel mondo e perché, ma può essere retorica, ma a volte vorresti che i tuoi atleti raggiungessero quello che tu non hai raggiunto. A me è mancata una medaglia olimpica, una medaglia paralimpica. Io ho vinto un mondiale, ho vinto medaglie agli europei, ma non ho mai raggiunto una medaglia paralimpica. Forse questo magari può essermi da stimolo per fare in modo che la prendono i miei atleti, quella medaglia che io non sono mai riuscito a raggiungere.
Alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Ezio Luvisetto. Grazie mille, Ezio.
Grazie, grazie a voi.